credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
È iniziato ieri qui a Roma il Congresso Internazionale della Stampa Cattolica, organizzato dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, con l'obiettivo di analizzare il contributo della stampa cattolica nell'attuale contesto mondiale, fortemente influenzato e marcato dalle nuove tecnologie. Partecipano oltre 200 giornalisti ed esponenti dei media di 85 paesi, dall'Europa all'Africa ma anche dall'Asia, tra cui esperti dello Sri Lanka e della Giordania. Il congresso si concluderà giovedì prossimo 7 ottobre. E noi martedì scorso abbiamo ascoltato l'intervista di Angelo Paoluzzi all'arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Ma continuiamo a parlare di stampa cattolica nel mondo grazie alla nostra inchiesta Sfogliando, oggi dedicata alla situazione francese. Angelo Paoluzzi ha intervistato Pietro Pisarra, giornalista, sociologo, per 20 anni docente di sociologia generale e sociologia dei media a Parigi, autore di vari volumi sul tema della comunicazione, profondo conoscitore della situazione della stampa cattolica francese.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ha une presse cattolique nel mondo.
The Catholic Press in the world.
La situazione francese, che è piuttosto positiva e favorevole, la stampa cattolica francese ha una grande tradizione, una tradizione La Croix come quotidiano e anche in fondo West France, che è il più diffuso quotidiano francese, ha le sue radici nel giornalismo cattolico. Poi ci sono le riviste importanti, cioè Le Pèlerin, ci sono le icone tradizionali come Témoignage Chrétien. Qual è oggi la situazione generale della stampa francese cattolica?
È una situazione che tu hai riassunto molto bene. Spesso si dimentica infatti che West France, quotidiano generalista, è appunto è di radici cattoliche ed è il primo quotidiano per diffusione in Francia. Vende 800.000 copie al giorno per un pubblico di lettori che va triplicato. Sono 2.000 testate cattoliche pubblicate in Francia per circa 150 milioni di copie vendute all'anno, quindi è una stampa che fa opinione.
Questa stampa, fra l'altro, vive su una situazione editoriale piuttosto positiva, ha dietro di sé delle case editrici di grande peso.
Sì, non bisogna dimenticare che il mondo della stampa scritta in genere è un mondo disastrato anche qui in Francia. In questo contesto la stampa cattolica o cristiana in genere diciamo riesce a vivere piuttosto bene, direi. Questa stampa ovviamente fa tesoro dell'esperienza dei grandi gruppi, due in particolare, Bayard Press e Malesherbes Publications, che è una storica casa editrice fondata dai domenicani, ma ormai di proprietà del gruppo Le Monde.
Ma la capacità di attrazione nei confronti del suo pubblico ce l'ha questa stampa?
150 milioni di copie all'anno non sono poche. È una stampa che spesso non riesce a far sentire la sua voce al di là, diciamo, del recinto, poi anche dei fedeli e spesso dei praticanti, però forma le coscienze, punta molto appunto sulla formazione. Non bisogna dimenticare il ruolo importantissimo dei settimanali o dei mensili dedicati ai giovani e ai ragazzi.
È noto che ci sono alcuni settimanali, alcuni mensili francesi che qualche volta debordano un po' dall'ortodossia e vanno in campi magari avveniristici, di prospettiva.
Diciamo che tradizionalmente, soprattutto i settimanali, penso a Témoignage Chrétien, hanno svolto un ruolo di stimolo, un ruolo molto importante per il cattolicesimo francese.
C'è una singolarità che mi sembra di cogliere nella stampa cattolica francese, il ruolo delle donne.
Sì, il ruolo delle donne è vero, perché non bisogna dimenticare che tutta la stampa specialistica, soprattutto quella che si rivolge ai ragazzi, si rivolge anche agli educatori e agli educatrici, ai catechisti e alle catechiste. Ora, i catechisti sono per la maggior parte, direi, formati da donne. Tutta una parte della stampa cattolica si rivolge a questo pubblico molto ampio, più di 200.000 persone di catechisti e di catechiste.
Una cosa abbastanza singolare è questa espansione dei grandi gruppi editoriali cattolici fuori della Francia.
Sì, bisogna pensare soprattutto a Bayard che è un vero colosso, e Bayard che punta molto appunto sulla qualità e sulla diversità delle proposte. Non bisogna dimenticare Le Pèlerin, che si rivolge a un pubblico più popolare e molto vicino per certi aspetti a Famiglia Cristiana. Poi non bisogna dimenticare un successo planetario sempre di Bayard, che è il mensile Notre Temps, un mensile destinato alla terza età.
Quindi globalmente il tuo giudizio, la tua valutazione della attuale stampa cattolica francese è abbastanza positivo in un quadro di crisi un po' generalizzata per la stampa scritta.
Il quadro è di grande crisi, di grande difficoltà, e in questo quadro di grande difficoltà, che certo si riflette anche sulla stampa cattolica, la stampa cattolica nonostante tutto resiste perché può contare sulla sua storia, può contare sulla sua tradizione, può contare anche su dei giornalisti, ma non solo, su specialisti che hanno saputo rinnovare i linguaggi, che hanno saputo rinnovare anche le tecniche. Quindi questa stampa resiste meglio, dell'altra generalista, e questa stampa riesce a far sempre più opinione. Ecco, l'esempio della Croix credo che sia significativo, un quotidiano che è capace di proporre anche nella sua pagina, che è chiamata Forum, dei commenti sempre molto interessanti e di fare dibattito.
Caro Pietro, ti ringrazio molto per questa testimonianza.
Grazie a te, arrivederci, buon lavoro.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora un po' di musica, poi torniamo in studio per ascoltare l'intervista ad uno dei pianisti e compositori italiani più apprezzati nel mondo. Restate con noi.
My question.
E torniamo in diretta, siete sempre all'ascolto di 105 Live, la radio vaticana in diretta, Monia Parente al microfono. Prodigioso talento musicale capace di spaziare dalla musica classica al pop. Parliamo di Giovanni Allevi, pianista e compositore, noto anche come il filosofo del pianoforte. Ha appena pubblicato Alien, il suo sesto album. Ascoltiamolo al microfono del padre Vito Magno.
Giovanni Allevi, per il nuovo disco Alien, la tua amica strega, come chiami la musica, cosa ti ha suggerito?
Questa volta ho lasciato che la musica fluisse in totale libertà. Da un punto di vista personale, io ho la sensazione di essere in una società che con delle pressioni molto forti fa in modo che ognuno di noi in un certo senso venga spinto verso dei modelli preconfezionati. E invece io voglio resistere a questa omologazione e voglio rimanere me stesso. Allora ecco che sembra di essere un alieno.
Anche come musicista?
Sì. Grazie alla musica, alle fortissime emozioni che mi regala, ho la possibilità di vedere il mondo con occhi nuovi, sempre rinnovati, con lo stupore di un bambino. E allora ecco ancora una volta che mi sento, grazie alla musica, un alieno circondato da alieni.
La tua musica nasce spesso viaggiando e si vede anche nei titoli dei brani del nuovo disco. Tokyo Station è un esempio.
Ero nella stazione di Tokyo. E in quel momento le prime battute del brano Tokyo Station sono piombate nella mia mente. È un brano molto ritmico che però contiene all'interno dei momenti di grande dolcezza.
Sono dolci anche i tuoi fan dell'Estremo Oriente?
Sono delle persone dolcissime. Sentono ancora più forte la pressione della società nei confronti del proprio essere autentico. E quindi si avvicinano alla mia musica con grande emozione.
Molto diversi dagli italiani?
Sì, mentre in Italia sono scalmanati, dopo il concerto mi saltano addosso, ma io mi presto a questo abbraccio, è pura gioia reciproca. Invece in Giappone costituiscono una fila ordinatissima, silenziosa, e nel momento dell'autografo e della dedica è evitato qualunque tipo di contatto fisico, c'è solo un inchino e un sorriso, non troppo evidente, anche perché mostrare i denti è segno di poca cortesia. E poi tutti i ragazzi recavano un dono, molto curato nella confezione.
C'è da imparare dalla cultura orientale.
Ma io direi soprattutto dalla filosofia, dal rispetto per il silenzio ed anche dalla, per quanto riguarda invece la cultura giapponese, una certa maniacalità. Il fatto di appassionarsi a qualcosa e di sviscerarlo fino all'impossibile.
Giovanni Allevi, di recente hai presentato a Benedetto XVI un'opera inedita su padre Matteo Ricci. Cosa ti colpisce di questo missionario nella Cina del 1600?
Di pensiero cosmopolita che per la prima volta parla dell'incontro tra le culture e della differenza tra cultura come arricchimento, non come motivo di paura e di diffidenza.
Che ha detto il Papa?
Benedetto XVI ha sfogliato la partitura insieme a me, così, la guardavamo. Molto bello vederlo suonare Bach al pianoforte, sento un'affinità anche nel carattere, perché comunque è una persona riflessiva, un filosofo.
C'è chi come lui riesce a pregare con il pianoforte, tu?
Io considero da sempre il mio concerto come una forma di preghiera, ossia è il momento in cui abbandono completamente il pensiero razionale, faccio il silenzio nella mia mente e la musica fluisce liberamente e in quel momento raggiungo uno stato quasi di estasi, ma solo in quei momenti in cui abbandono la paura di suonare, perché io sono terrorizzato all'idea di suonare il pianoforte. Certe volte però c'è qualcosa di bello che accade nella mia testa.
Cosa ti aspetti da chi ascolta la tua musica?
Mi aspetto solo questo, che ogni individuo possa nobilitare la mia musica delle proprie emozioni.
Giovanni Allevi, un consiglio ai giovani da maestro.
La musica, almeno per me, ha avuto la capacità di cambiare completamente la mia esistenza. Quindi invito i ragazzi, soprattutto, a prendere coscienza del proprio talento e della propria indole. E poi, una volta individuato, di seguirla con tutta la passione. Allora la loro vita si trasformerà in un'avventura. Non avranno bisogno di nient'altro, di distrazioni, di stupidaggini, no. La vita si trasforma in un'avventura che davvero vale la pena essere vissuta. Thank you.
grazie a padre Vito Magno che ha intervistato Giovanni Allevi. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 28esima del tempo ordinario. Il brano che ascolteremo è tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 11-19. Narra della guarigione dei 10 lebbrosi. Don Fabio.
Noi abbiamo in questo Vangelo il racconto di questi 10 lebbrosi che si fermano a distanza e gridano: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ecco, attraverso questa situazione già abbiamo degli elementi. I lebbrosi si fermano a distanza. Certo, regola del lebbroso era stare lontano dai sani. Il lebbroso era un uomo solo, che doveva allontanare il prossimo. La lebbra è un'immagine esistenziale molto forte, molto profonda. Parla di questa malattia dell'io che non permette all'altro di avvicinarsi. Parla del contagio, parla di un male che lascia la larga dal prossimo. E infatti questi a distanza chiedono pietà. Gesù dice loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E questi vanno. E mentre vanno vengono purificati. Notare bene perché dice andate a presentarvi al sacerdote. L'antico rito della purificazione di un lebbroso implicava che nel caso di guarigione di un lebbroso, colui che doveva dire il lebbroso è guarito, può essere riammesso nel villaggio, era il sacerdote, il quale doveva verificare le piaghe e dichiarare ufficialmente la guarigione. È interessante che Gesù non li guarisce e quindi li manda e quindi li guarisce. I lebbrosi dovranno partire, avviarsi verso il sacerdote, ma partono da lebbrosi. E qui c'è il segreto di questa guarigione. È una storia che torna in vari passi della scrittura, ce n'è una in particolare, proprio che riguarda un lebbroso, Naaman il Siro, che viene guarito dal profeta Eliseo, e viene guarito sulla base di un atto di semplice obbedienza, lavarsi 7 volte nel Giordano. Questa cosa qui indica un atto stupido, piccolo, infinitesimale, che dovrebbe risolvere un grande problema come la lebbra. Ed è proprio nell'obbedienza che risiede la cifra di questo tipo di guarigione. Altri casi di obbedienza abbiamo nell'Antico Testamento, però proprio questo caso di questo lebbroso, il quale è uno straniero che viene guarito. Perché? Perché fa una cosa che a lui sembrava stupida. Ecco, questi signori partono per andare verso i sacerdoti e c'è in questo un piccolo atto di obbedienza. Fare una cosa illogica, perché avrebbero dovuto dire prima guariscimi, poi andrò dal sacerdote. Loro vanno. Mentre essi andavano, furono purificati. Ma la parte più nobile della storia viene qui. Uno di loro, vedendosi guarito, torna indietro, lodando Dio a gran voce. Ed ecco, che cosa succede? Che si può guarire, ma malgrado questo può non cambiare il nostro cuore. Molta gente si aspetta miracoli nella vita. Bah, sarà così importante? Cosa serve avere un corpo sano e un cuore malato? Meglio avere magari un corpo malato e un cuore sano. Ho visto persone in letti d'ospedale con un cuore pieno d'amore. Allora, 10 sono sanati, ma uno solo torna. Uno solo torna a ringraziare. Uno solo torna perché capisce che la cosa ha una portata più grande. Non basta la guarigione. Qui ci vuole una relazione. Non basta essere stati guariti. Questo uomo vuole tornare da Gesù, vuole prostrarsi a lui, vuole avvicinarsi. E curiosamente questo uomo è un samaritano, è uno straniero. Gli altri, 9, dove sono? Dice Gesù. Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Ecco, è interessante che è lo straniero che torna a ringraziare. Così come nell'Antico Testamento la storia del lebbroso guarito per eccellenza era quella che abbiamo citato di Naaman il Siro, è uno straniero che viene guarito e dirà Gesù proprio nella sinagoga a Nazareth: C'erano molti lebbrosi al tempo di Eliseo, eppure nessuno fu guarito all'infuori di Naaman il Siro. È uno straniero che ha capito la storia, perché 10, ripetiamo, sono stati sanati, uno solo riceve però una parola un po' più grande. Infatti, dopo che Gesù ha detto, non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero, gli dice, alzati e va, la tua fede ti ha salvato, gli altri sono solo sani, tu sei salvo. 10 sanati, 1 salvato. La salvezza è molto più che la salute. La salvezza, che è aver trovato il Signore, aver trovato l'axis autentico della vita, aver trovato il punto di riferimento e avere la vita che va verso il bene e non va a casaccio, questo dipende dalla gratitudine, dipende da questo aver accolto il vero segno dei benefici ricevuti. Quanta gente ingrata che c'è in questo mondo, quanta gente ingrata verso Dio, quanta gente che non ringrazia, che non conosce il ringraziamento. Chi è che ringrazia? Uno straniero. Beh, è tipico, questo è molto importante, perché di fatto lo straniero è quello che è imbarazzato, no? È quello che vive tutto come una cosa che non gli spetta, perché lui è straniero. Gli israeliti, vedendosi guariti, non hanno da ringraziare, ma un samaritano, che si vede guarito da un israelita, uno che dovrebbe essere suo antagonista, torna a ringraziarlo perché capisce che è regalo ciò che riceve. Per avere il cuore pieno di gratitudine bisogna mantenersi stranieri, bisogna mantenersi persone sorprese di quello che ricevono. Noi abbiamo questa tendenza a banalizzare tutto, a rendere tutto ovvio, a diventare così, gente che tanto tutto è acquisito, tutto è possesso, tutto è proprietà, tutto è già mio. Mi salvi? Certo che mi salvi, ho diritto. Questa è una cosa che me la prendo, me la metto nella saccoccia e vado avanti. Che mi importa a me? Lo straniero, l'estraneo, quello che è nuovo. Quando arriva una persona nuova in un ambiente, è accorta, è attenta, misura le sue parole, i suoi passi. Poi, dopo un mese, non si ricorda più niente. Dopo un mese è sciatto, non ci bada più. Mantenersi stranieri, sapere la nostra estraneità alla vita cristiana, le grazie che riceviamo. Noi diamo per scontato tutto ciò che riceviamo. Tante volte solamente quando una cosa la perdiamo capiamo di averla. Solamente quando un arto ci va male capiamo quanto è bello avere quell'arto. Quando una cosa ci viene sottratta capiamo la grazia di averla. Per questo dobbiamo mantenere un'anima lucida, mantenerci stranieri, mantenerci estranei, mantenerci sorpresi del fatto che Dio ci dia di fare le cose che facciamo, sorpresi della parola che ci rivolge, della grazia di poter celebrare questa santa messa di questa domenica, della grazia di avere la parola, la fraternità cristiana e tutto quello che ne consegue. Mantenersi stranieri, bisogna imparare. Quando uno è avvezzo, uno non vede più niente. Quando due coniugi si sposano, nei primi tempi sono molto attenti l'uno all'altro, poi diventano abitudinari, questa routine, no? E allora iniziano a mancarsi di rispetto, iniziano a non essere più curati l'uno verso l'altro. Poi magari succede che c'è il rischio di vita di una dei due coniugi e l'altro si rende conto quanto è bello avere l'altro. Per questo la nostra vita è precaria, per questo Dio ci artiglia molto spesso con cose che ci fanno tremare. Ringraziamo il Dio che la vita molto spesso ci balli sotto i piedi. Ringraziamo il Dio che le cose non siano mai sicure, per mantenerci stranieri, sorpresi e grati di quello che abbiamo. Ringraziamo il Dio che niente ci è dato in possesso definitivo. Ringraziamo il Dio di essere stranieri, anche se ce lo dimentichiamo. Stranieri rispetto alla salvezza, stranieri rispetto alla bellezza, alla vita e al paradiso. La vita di un cristiano è la vita di un pellegrino che sa di non stare a casa sua e di andare verso una meta. Se mi dimentico di essere un pellegrino e mi installo, dimentico la gratitudine e dimentico la bellezza della meta. Possa il Signore donarci di svegliarci spesso, di essere vigili molto spesso al riguardo della nostra reale condizione e accettare quello che è verità, che tutto è grazia, tutto è dono, e noi lo possediamo perché Lui è magnanimo e non perché ce lo meritiamo.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta e naturalmente appuntamento a martedì prossimo.